Buonasera, mi fa piacere essere qua, un po' trafelato perché è un mese un po' pesante, ma non importa. Ho cercato di mettere insieme qualcosa che spero sia abbastanza chiaro. Parlare di astronomia dallo spazio, in realtà Euclid è un po' una scusa per parlare di astronomia dallo spazio, infatti ho cambiato un po' il titolo perché, come sempre, quando ci chiedono i titoli siamo magari di corsa. Mi parli di Euclid, solo che Euclid è una cosa che verrà fra 10 anni circa, e l'idea qui è di parlare, così come i miei colleghi mi hanno parlato della strumentazione da terra di tipo ottico, di tipo radio, qui di parlare della strumentazione per fare astronomia che si manda nello spazio e perché si manda nello spazio. Quindi non riuscirò a far vedere tutte le possibili bande, adesso vedremo cosa intendo, per le quali siamo, in tutti i possibili colori dell'universo per i quali bisogna andare nello spazio, ma ne vedremo alcuni. E adesso capirete meglio cosa intendo dire. Ecco, esplorare l'universo fino a, diciamo, la metà del secolo scorso voleva dire guardare l'universo con i nostri occhi o con dei telescopi che non facevano altro che amplificare la luce nella stessa regione, nello stesso insieme di colori che noi possiamo rivelare con il nostro occhio. E qui questa è una fotografia, ma in realtà è una fotografia fatta con una pellicola che è sensibile, come si chiama, un collage di fotografie, in realtà abbastanza vecchie, sono ancora lastre fotografiche queste, ma è una cosa che potete fare anche con una macchina fotografica di quelle del giorno d'oggi e ottenete una cosa molto bella, però sempre in una banda di colori che è quella sostanzialmente che vede il nostro occhio. Perché vi sto dicendo questo? Perché in realtà la luce intesa in senso più ampio, emessa dai corpi celesti, copre dei colori molto molto diversi da quelli che noi siamo in grado di rivelare con il nostro occhio. Il nostro occhio è sensibile ad una banda specifica, che è la banda dove il nostro sole emette maggiormente luce. E in realtà, adesso cerchiamo di fermarci un pochino su questa figura e cercare di capire cosa significa. In realtà la luce emessa non solo dall'universo, ma anche da fenomeni sulla Terra, va a coprire anche regioni, si dice, dello spettro elettromagnetico molto diverse da quelle in cui sta la luce visibile. Allora, immaginate che questi siano i colori, in realtà i colori della blu cobaleno li vedete qui, corrispondono alla piccola finestra in cui noi vediamo, in cui il nostro occhio può vedere. Vedete, abbiamo dal rosso al violetto. Esistono però colori più blu del violetto, ok? E quindi quelle che si dicono lunghezze d'onda più corte o frequenze più alte, se volete, che corrispondono a una luce molto più energetica, poiché l'energia, diciamo, della luce è legata alla sua frequenza direttamente, e così alla stessa maniera esistono colori più rossi, quindi con lunghezze d'onda più lunghe di quelle che ha la radiazione rossa, ok? E noi queste lunghezze d'onda non le vediamo. In realtà qualcosina percepiamo qui, nel senso che se noi mettiamo una mano davanti a un calorifero, di fianco, non di sopra, ma voi il fatto che sentite calore è dovuto a un irradiamento da parte del calorifero, che sono radiazioni di tipo infrarosso. Ancora di più le stufe, quelle a resistenza. Ecco, e quello che vi vuol segnalare questo disegno marrone un po' strano, ci dice in quali colori, quindi in quali lunghezze d'onda, in quali bande spettrali l'atmosfera che circonda la nostra Terra è trasparente. Allora, è trasparente perfettamente nella banda del visibile, questo non è un caso, noi ci siamo sviluppati sulla Terra e questa è la banda che vediamo, quella esattamente quella in cui l'atmosfera fa passare la luce. È completamente opaca, questo fatto che qui sia marrone, okay? Vuol dire che i raggi di luce arrivano fino a questa altezza e poi si fermano, mentre qui arrivano fino a terra, quindi è trasparente. Dove vedete queste zone un po' frastagliate, significa che l'atmosfera è un po' più trasparente. Qui per esempio, questa è una zona del lontano infrarosso, è quasi trasparente, dopo diventa di nuovo opaca, per poi ridiventare completamente trasparente nelle onde radio. Okay? Quindi, ricapitolando con nomi che vi sono sicuramente familiari, avete la banda visibile, vi spostate verso la parte rossa dello spettro, avete l'infrarosso vicino, l'infrarosso lontano, fino ad arrivare alle bande radio, che è una banda molto estesa, e che va dalle microonde alle onde radio più lunghe. Le onde radio lunghissime sono di nuovo poi bloccate. Qui sopra vedete la stessa cosa più schematizzata. Quindi vedete, l'atmosfera è completamente trasparente, quasi completamente alle lunghezze d'onda visibili, e in questa zona della banda larga. Questo cosa significa? Che se vogliamo studiare l'universo in queste zone dove l'atmosfera non è trasparente, siamo costretti a mandare i nostri strumenti fuori dall'atmosfera, perché qui sulla Terra questa radiazione non arriva. In questa regione è una buona cosa che non arrivi, perché i raggi X sono pericolosi per la vita. Quindi se l'atmosfera non avesse protetto la Terra dalla radiazione X che arriva costantemente dall'universo, non si sarebbe potuta formare la vita, per il semplice fatto che i raggi X sono dannosi per le cellule, avrebbero distrutto le prime combinazioni di amminoacidi che poi hanno dato luogo alla formazione di elementi più complessi e poi alla vita. Ok, quindi c'è una buona ragione per andare nello spazio, e arriveremo dopo a parlare di queste bande dove possiamo vedere le cose solo se andiamo fuori dall'atmosfera terrestre. Allo stesso modo però, anche l'osservazione astronomica nella banda visibile, cioè la banda che ci è familiare con i telescopi tradizionali che conoscete, fatta dalla Terra, ha i suoi problemi legati al fatto che l'atmosfera è comunque una sorta di lente che sta fra il telescopio e l'oggetto. Una lente non molto stabile, specialmente in certe zone, quindi una lente, o meglio un insieme di lenti, che disturbano il fascio luminoso del suo viaggio da quando entra nell'atmosfera a quando arriva dentro il telescopio. E questa è la ragione per cui anni fa si pensò di mandare un telescopio ottico in orbita, come quelli a Terra, messo fuori l'atmosfera. E così come da Terra osserviamo con telescopi di questo tipo, questo è il Very Large Telescope, uno dei quattro Very Large Telescope dell'ESO in Cile, questa ha 8 metri di diametro, lo specchio che sta al suo interno, avrete sentito parlare da Zerbi probabilmente. Con questi strumenti con un diametro di 8 metri, questa è stata presa con Subaru, che è un altro telescopio da 8 metri dei giapponesi che sta a Hawaii, e le immagini che ottenete sono di questo tipo. Okay? Questa è una galassia molto lontana, molto, molto piccola sul cielo, in cui riconoscete dei dettagli, qualcosa riconoscete bene. Ecco, se voi osservate questa galassia con il telescopio spaziale Hubble, questo è quello che vedete. Hubble è solo 2,5 metri di diametro, quindi è un piccolo telescopio per le dimensioni odierne, eppure guardate la differenza che fa essere fuori dall'atmosfera. Come vedete qui il dettaglio è enorme, anzi ci sono cose che qui non si immaginerebbero nemmeno, per il fatto che questa qui è un'altra galassia che sta dietro molto molto più lontana di questa, e qui va a finire semplicemente mescolata nella luce. Nella luce che vedete qua dentro. Quindi la prima cosa importante da portare a casa è questa, diciamo, sfumatura che vedete non è colpa del telescopio, ma è colpa dell'atmosfera terrestre. Cioè, un telescopio del genere da 8 metri messo, si indica,
che altezza viene messo il telescopio, che altezza
quell'atmosfera, come diciamo, quanto lontano. È un'orbita abbastanza bassa, però onestamente sparerei un numero, ma non lo so. So che un'orbita abbastanza bassa, per cui diciamo alla lunga cascherà giù.
È sono 500 km.
500 km, perché so che questi numeri ve li ricordate di solito meglio di più voi, perché io tendo sempre a averli visti tempo fa. Quindi comunque è un'orbita bassa di quelle che si possono usare. Ecco, quindi voi immaginate cosa potrebbe fare un telescopio come il VLT o come Subaru messo nello spazio, quindi un telescopio da 8 metri messo nello spazio. Vedreste immagini ancora migliori di queste, perché la capacità di distinguere due particolari vicini in un'immagine presa da un telescopio è inversamente proporzionale alla sua dimensione. Cioè, più grande è lo specchio e più potete vedere particolari vicini uno all'altro. Questo però, questo limite, che si chiama limite di diffrazione, non si raggiunge mai da Terra. La Terra si è limitati da quello che viene chiamato seeing, che è un termine inglese che viene dalla parola vedere, e che è determinato dalla situazione del luogo, okay? Dalle condizioni del luogo. Per cui Merat, per esempio, è un posto orribile per fare astronomia, ma nel 1920, quando hanno spostato i telescopi là, andava ancora bene, perché non perché fosse migliore il cielo, ma perché era vicino e c'erano, diciamo, condizioni di comodità che per la ricerca di allora erano sufficienti. Oggi diciamo, i telescopi sono utilizzati solo come didattica e come museo. E quindi sulla Terra cerchiamo di mettere i telescopi nei luoghi dove queste condizioni sono il meglio possibile, quindi zone in cui l'atmosfera è particolarmente calma, c'è poca turbolenza, e in più si sono inventati dei trucchi per ridurre questo effetto e avvicinarsi a queste immagini, però certamente non si arriva mai alla precisione che è dell'ordine del decimo di secondo d'arco, per chi è abituato a queste misure angolari. Per darvi un'idea, c'è un progetto che si chiama James Webb Space Telescope, che è in corso e ha rischiato di essere fermato l'anno scorso dal Congresso degli Stati Uniti, perché è un progetto della NASA per costruire un telescopio da 6 metri nello spazio. Appunto, James Webb Space Telescope sarà un telescopio da 6 metri nello spazio. E la cosa non è per niente facile, perché uno specchio da 6 metri non ci sta dentro un razzo vettore troppo grande. E quindi bisogna trovare un modo di fare uno specchio piegato che quando va su si apre, e cose di questo genere non pratiche. E il costo è ovviamente proibitivo, e per questo che se ne fanno ogni tanto gli specchi a guardia, allora perché non li mettiamo tutti nello spazio? Un telescopio spaziale costa circa 100 volte un telescopio sulla Terra. Quindi le due cose sono molto complementari. Contemporaneamente Hubble ha fatto in ormai più di 20 anni di vita, perché è stato lanciato nel 90, se non sbaglio, ha fatto e continua a fare cose notevolissime. Va bene, quindi abbiamo visto questa cosa. Torneremo dopo su Hubble, ho anche qualche immagine da farvi vedere, che per chi è meno familiare, questo è Hubble, e questo è durante una delle missioni di riparazione in cui hanno cambiato alcuni strumenti, i pannelli sono retratti. Qui c'è l'astronauta sul braccio, queste foto molto belle, che trovate comunque sul sito del Hubble Space Telescope, ci sono tantissime foto recenti, tipo questa è un'immagine molto bella, vi fa vedere come, non è Andromeda, è un'altra galassia, non so se sia M51, ma non sono sicuro, in cui la cosa importante è notare come dallo spazio riuscite a vedere dettagli, quasi dettagli paragonabili alle cose che vediamo all'interno della nostra galassia. Quindi queste sono regioni H secondo in cui si formano stelle, e riuscite in certi casi a distinguere le singole stelle. Qui è stato possibile fare misure, per esempio, di variabilità di stelle all'interno di galassie vicine, e usare queste misure per calibrare la scala delle distanze. Ok, un'altra cosa che venne fatta nel 96 con Hubble, anche qui sfruttando questi vantaggi di essere nello spazio, fu l'Hubble Deep Field, in cui il telescopio venne puntato per un tempo, non lo so più precisamente, ma dell'ordine di 50 giorni, okay, sullo stesso campo. Cioè per 50 giorni il telescopio ha continuato a integrare luce proveniente da questo campo, che allora era il campo, la fotografia più profonda mai realizzata dell'universo, in cui si vedono le galassie più deboli, hanno magnitudini dell'ordine di 30, 31, cos'è? E irraggiungibili da Terra, perché poi da Terra appunto il seeing ha l'effetto di mescolare poi le cose. A questo poi ne è seguito un altro che si chiama Ultra Deep Field, che è ancora più profondo, fatto con uno strumento nuovo. Questo era il vecchio strumento per immagini che c'era inizialmente su Space Telescope, la famosa Wide Field Planetary Camera 2, mentre successivamente hanno portato su uno strumento più grande, con un campo più grande, con cui poi è stato fatto l'Ultra Deep Field. Questo è veramente molto piccolo. Bene, allora ci spostiamo un pochino, qui se rimaniamo sempre nell'ottico, questa è un'altra immagine del telescopio spaziale, ma mi serve per passare a parlare di un'altra banda. Questo è un ammasso di galassie, c'è una grossa concentrazione di galassie, noterete quasi tutte di tipo ellittico, vi ricordate probabilmente di quando, qualche altra lezione, che esiste questa relazione fra il tipo morfologico delle galassie e la densità, cioè nei posti più affollati le galassie tendono a essere di tipo ellittico, cioè tendono ad avere poche, ci sono poche spirali negli ammassi di galassie, quasi, qui non ne vedete quasi neanche una, ecco, ce n'è una qui, una qua, che potrebbero anche non essere dentro l'ammasso, potrebbero essere in proiezione, quindi, mentre tutte queste galassie gialle che vedete sicuramente fanno parte di questa, diciamo, concentrazione di oggetti legati gravitazionalmente, cioè questi sono oggetti che sono in orbita intorno al centro di massa di questo ammasso, che quindi è una grandissima concentrazione di massa. Bene, ci torneremo dopo per un'altra cosa su questo oggetto, ma la cosa di cui voglio parlare adesso è che in oggetti come questi, oltre a ciò che vediamo nella banda visibile, c'è dell'altro che non vediamo nel visibile, ma vediamo quando guardiamo in un'altra banda, che è la banda dei raggi X. Okay? E questo si può fare anche qui andando nello spazio. In questo momento ci sono due telescopi nello spazio che osservano la banda X, che sono XMM Newton, in realtà sono tre, però diciamo due sono i più grossi e concepiti apposta per questo, che sono XMM Newton, che è un telescopio europeo, e il satellite Chandra della NASA, che hanno caratteristiche, diciamo, complementari. Mentre XMM Newton ha una grande area collettrice, è molto adatto per andare molto profondi, per fare immagini molto profonde. Il telescopio Chandra ha un campo più piccolo e una risoluzione altissima, per cui può vedere dettagli molto fini, quasi paragonabili a quelli dell'ottico. La cosa interessante, tornando per darvi un esempio di come si presenta l'universo X, lasciatemi prima dire che Milano è molto legata a questo tipo di banda spettrale, perché l'astronomia milanese sostanzialmente è nata con Beppo Chialini, che è stato professore all'Università di Milano e che ha mancato due premi Nobel proprio per un soffio nel campo dei raggi cosmici, diciamo delle particelle elementari, e poi si è dedicato all'astronomia facendo nascere un gruppo, diciamo, di persone che ancora oggi lavorano qui, i più giovani dei tra i suoi allievi ormai sono intorno ai 55 anni, quindi non c'è più da molto tempo, e comunque questo ha generato una tradizione nella tecnologia, nella costruzione dei satelliti X, che ancora diciamo, permette all'osservatorio, specialmente proprio all'osservatorio, non solo Milano, proprio l'osservatorio di Brera, di essere un punto di riferimento proprio nella costruzione degli specchi per fare questi affari. E a Merate ci sono dei laboratori dove si studiano nuove tecnologie per produrre specchi da mandare nello spazio. Questo XMM, per esempio, ha dentro degli specchi che sono stati costruiti a Vosisio Parini, da una ditta che nacque come spin-off di un brevetto fatto da un mio ex collega che adesso è in pensione, che si chiama Alberto Citterio, che inventò una tecnologia per produrre questo tipo di specchi, che sostanzialmente devono essere molto leggeri e molto rigidi. Non abbiamo tempo per tornarci, per andarci su, ma sono anche fatti in una maniera un po' particolare. Se poi volete, alla fine vi posso fare un disegno per spiegarvi come funzionano. L'altro legame importante di Milano con l'astronomia X è Riccardo Giacconi, premio Nobel per la fisica del 1997-98, che appunto ha preso premio Nobel per la scoperta della prima sorgente X. Riccardo è stato qui, è stato studente all'Università di Milano, poi è partito per gli Stati Uniti quasi subito, lì, diciamo, ha fatto la sua carriera e sostanzialmente a Boston, diciamo, nell'ambito dell'Università di Harvard, e lì ha costruito il primo rivelatore per raggi X che viene spedito fuori dall'atmosfera con un razzo. Il tempo di fare qualche foto del cielo nei raggi X, così chiamiamola foto perché non aveva una grande risoluzione, ma semplicemente vedere se c'era qualche sorgente e tornare indietro e scoprire appunto le prime sorgenti X, e quello appunto è quello che poi gli ha gli ha portato quel Nobel. Quindi una banda importante dove si vedono i fenomeni più energetici. Siamo appunto nell'X, dove la luce è molto è potente, è pericolosa, sappiamo bene i raggi X, meglio non incontrarli, e per produrre i raggi X bisogna avere fenomeni di alta energia, fenomeni che si generano, come vi ho detto, negli ammassi di galassie, perché gli ammassi di galassie sono dei grandi catini di massa gravitazionale, quindi c'è del gas che casca dentro, adesso come vedremo, vi farò vedere un'immagine, c'è del gas che casca dentro, cascando all'interno di questi catini, trasforma la sua energia potenziale, si dice, in energia cinetica, quindi si scalda e comincia a emettere, e la massa è talmente grossa, diciamo, del contenitore, che la temperatura del gas arriva a livelli da produrre raggi X, quella che si chiama radiazione di frenamento, di Bremsstrahlung, usando il termine tedesco che è diventato comune. E quindi una massa di galassie che nell'ottico appare come un, vedete, una concentrazione di galassie, quando lo guardate nell'X, che è questa sovrapposizione nebulosa, vedete, ha un alone molto forte, appunto, che è prodotto da questo gas. E questo vi dice che queste concentrazioni di galassie non sono semplicemente delle associazioni di galassie e basta, ma marcano le zone dell'universo dove veramente c'è, dove la materia nelle sue, diciamo, fluttuazioni iniziali si è concentrata durante l'evoluzione della struttura a grande scala dell'universo. E quindi vedete, guardando l'universo negli X, abbiamo in fondo una visione un po' diversa, nel senso che possiamo permetterci di dire che cos'è un ammasso di galassie come fosse un oggetto solo. Se noi non vedessimo le galassie e guardassimo solo l'universo dell'X, e questo effettivamente è quello che possiamo fare, ve lo faccio vedere nella prossima diapositiva, questa è un'area di 2 gradi quadrati sul cielo, osservata con XMM, un'area che si chiama Cosmos, in cui tornerò dopo di nuovo, e quello che vedete, diciamo, i contorni rosa che vedete sono tutte sorgenti X, mentre i colori molto variopinti, questa è un'immagine un po' colorata a scopo anche un po' divulgativo, ma danno un'idea della distanza, adesso che le cose più rosse sono più lontane. Però ognuna di queste piccole cose viola che vedete sono sorgenti di raggi X. Quelle grandi che vedete sono tutti ammassi di galassie, quelle piccoline, quasi puntiformi, sono nuclei galattici attivi, cioè sono nuclei di galassie che emettono nell'X, e il motivo per cui emettono nell'X è perché contengono molto probabilmente un buco nero, questo è l'unico modo per spiegare l'energia che buttano fuori, un buco nero di grande massa. Quindi anche qui vedete, anche questo è un fenomeno molto, molto energetico, c'è un buco nero che si mangia gas che gli sta attorno, questo gas casca dentro e cascando si riscalda enormemente e emette radiazione nella banda X. Quindi anche qui fenomeni molto energetici. E quindi l'X fa vedere un universo molto diverso da quello che ci fa vedere il visibile, che invece vede meglio la radiazione prodotta da fenomeni termici tipo le stelle, insomma, e a temperature più basse. E giusto per ricollegarmi al titolo della presentazione, cioè la cosmologia dallo spazio, perché vogliamo arrivare a Euclid, che sarà una macchina per fare cosmologia, cioè per fare storia dell'universo attraverso le osservazioni, anche da queste osservazioni si può ricavare un'informazione su quale sia il tipo di universo in cui abitiamo, su grande scala. Questa è una simulazione numerica, non è un universo vero, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Sono in realtà 2 simulazioni e in questa direzione abbiamo il tempo che va all'indietro, quindi qui, oggi siamo qui, quindi queste sono 2 possibili situazioni al giorno d'oggi. Come vedete le 2 foto, diciamo, chiamiamole foto, queste sono immagini fatte nel computer, queste sono simulazioni numeriche che cercano di riprodurre come, se chi c'era l'anno scorso al corso, io ho fatto vedere anche un filmato di una simulazione qui, da piccole fluttuazioni iniziali di materia, andando avanti con il tempo, la gravità fa formare le galassie, gli ammassi, quindi il tempo va in questa direzione, qui siamo circa 10 miliardi di anni fa e qui arriviamo ad oggi. Sono 2 simulazioni diverse, questa sotto e quella sopra, che arrivano tutte e 2 alla stessa situazione oggi. Questo assomiglia molto a com'è l'universo oggi. I pallini gialli che vedete sopra questo scheletro di particelle che vedete che rappresentano la distribuzione delle galassie su grande scala, i pallini gialli sono gli ammassi di galassie, cioè quegli oggetti che, se voi osservaste questa regione con il telescopio X, vedrete tanti pallini X, okay, che emettono. Allora, come ci agganciamo alla cosmologia? Beh, qui vi accorgete che quando andate indietro nel tempo, in questo caso, il numero di pallini gialli non cambia tanto, ok? Rimane, certamente cala, ma non in maniera drammatica, mentre in questa situazione praticamente non avete più ammassi di galassie quando andate indietro in 10 miliardi di anni, cioè l'universo qui evolve in maniera molto più rapida, quindi qui tutto è molto più omogeneo e qui no. Bene, l'universo in cui abitiamo assomiglia molto di più a questo di sopra che a quello di sotto, e gli studi che usano le ammassi di galassie trovati nell'X a questo scopo hanno contribuito a formare questo quadro, che è quello che chiamiamo un po' modello standard. Questa è una delle tante osservazioni che oggi contribuiscono al modello attuale, che funziona molto molto bene. Quindi qui abbiamo visto un po' l'X e la cosmologia. Ancora più cosmologia, questa volta proprio osservazioni che sono direttamente per la cosmologia e che vanno nella banda radio. Esattamente in questa zona, nella zona delle microonde, intorno a un centimetro di lunghezza d'onda, ok? Proprio come quelle del forno a microonde, più o meno. E in questa regione c'è il picco di emissione del cosiddetto fondo di radiazione, in fondo di radiazione cosmica, la radiazione fossile residuo del Big Bang, ok? Quella radiazione che in qualche modo all'inizio era mescolata con la materia, quando l'universo era molto molto denso, molto molto caldo, e a un certo punto, man mano che l'universo si è espandendosi, l'universo è diventato trasparente a un certo punto, quindi la radiazione si è separata dalle particelle, e a quel punto è stata libera di andarsene. Noi ancora oggi vediamo questo residuo di radiazione in giro per l'universo, e questi signori lo hanno scoperto, mi dimentico sempre l'anno, ma mi sembra che sia nel 1960 o 65. Siamo andati avanti da quel tempo e siamo arrivati ad avere immagini come questa è un'immagine dell'intero cielo osservata appunto in questa banda delle microonde, e che ci dà una misura dell'intensità della radiazione di fondo nei vari punti, e ci mostra che la radiazione di fondo ha delle piccole increspature, ha delle fluttuazioni, ha delle disomogeneità. Queste disomogeneità sono una fotografia di queste piccole fluttuazioni nella densità che, arrivando poi ai giorni nostri, hanno dato luogo alle galassie. Se non ci fossero queste increspature, non sapevo bene come hanno fatto a formarsi le galassie. L'idea è che allora, quando la radiazione si è staccata dalla materia, la materia e la radiazione fossero completamente accoppiate, per cui dove c'era una sovradensità di materia, quindi un protoammasso, per dire, quello che poi sarebbe diventato un ammasso di galassie, lì la radiazione era anche più o meno densa a seconda di certi fenomeni che comunque sappiamo predire piuttosto bene con la fisica, con della fisica molto semplice. Infatti questa è una delle grandi, un'altra grande riprova che la fisica funziona veramente, veramente bene. E questa è un'immagine fatta da un satellite che si chiama WMAP, che è un satellite lanciato qualche anno fa dagli americani, ma in questo momento c'è un altro satellite che si chiama Planck, in cui l'Italia su questa torneremo dopo, in cui l'Italia è direttamente coinvolta, perché costruisce metà del satellite, e in particolare Milano è molto coinvolta, non noi ma i nostri colleghi dell'Università Statale, Marco Bersanelli in particolare e il suo gruppo, e Planck in questo momento ha già fatto osservazioni come quella che avete visto prima, coprendo il cielo credo 3 o 4 volte già, e hanno già pubblicato i primi risultati un anno fa, e tra gennaio e marzo sono attesi i risultati più importanti e un primo rilascio pubblico dei dati, che quindi potranno essere usati anche da altre persone al di fuori della collaborazione. E quello che fanno questi satelliti è quello di scannerizzare, vediamo se riesco a far partire questo filmato. Qualche ragione non parte se non vado esattamente qua. Ecco, quindi questo è un filmato, ovviamente è un'animazione che usa la mappa fatta da WMAP, dal vecchio satellite, per far vedere quello che farà Planck. Ecco, Planck sta continuamente osservando il cielo e costruendo la mappa dell'intensità della radiazione di fondo che arriva da tutte le direzioni. Poi normalmente quello che uno fa è questa cosa la osserva diciamo stampata in due dimensioni in questo modo qui, come avete visto prima. Quindi questa è come fosse l'intera calotta vista da dentro e aperta. Ecco, e qui...
Per quello che diventa un'ellisse, non più un...
Sì, esatto. Sì. È una proiezione tipo Mercatore, di come quelle dei mappamondi. Quindi è una proiezione... come sempre le proiezioni non sono perfette, per cui ci sono quelle che conservano gli angoli, quelle che conservano la densità di punti a seconda se si usa Mercatore oppure ci sono...
Perché tridimensionalmente sarebbe una sfera.
È una sfera, esatto. Una sfera è topologicamente spianata su un piano, implica fare delle... come la buccia d'arancia si prova a stampare sul piano, si apre. Quindi la cosa giusta sarebbe aprirla a fette. Questo dà un'idea, insomma, però sì, questo è l'intero cielo, come se vedessimo l'intero cielo ritirato se stesso, proprio questo punto coincide con questo punto qua. Ecco, niente, questa che vedete qui è la mappa come è vista inizialmente da uno strumento di questo tipo, e vi chiederete che cos'è questa striscia qui in mezzo, ma forse l'avete già immaginato, ed è, questa è la nostra galassia. La nostra galassia emette tantissimi oggetti, soprattutto le stelle che emettono in questa banda radio, e in tutte le regioni di formazione stellare. Quindi per studiare questa radiazione cosmica che arriva da quando l'universo aveva 400.000 anni circa, oggi come sapete ne ha quasi 14 miliardi, bisogna rimuovere questo schermo che ci sta davanti. Quindi noi siamo dentro la galassia e questo ci rende tutto più complicato in termini di comprensione di quello che sta fuori, ok? Dobbiamo sempre pensare se c'è qualcosa che ci sta filtrando le informazioni tra noi e l'universo. E questo si fa osservando non una sola banda, ma osservando in varie bande, sempre nel radio. In alcune bande la galassia è molto più forte che in altre, e si usa questa informazione per sottrarre l'emissione della galassia e ripulire la radiazione di fondo. Ecco, ripulire per ottenere, adesso qui non metto mai troppe robe troppo tecniche, una delle cose che si ottengono poi da queste mappe sono delle mappe di questo tipo che ci dicono, questo non è altro che l'angolo, vedete 90, qui sono 2 gradi, sì, è il contrario, qui siamo 90 gradi, 2 gradi, mezzo grado, 0,2, quindi andiamo da scale angolari molto grandi a scale angolari molto piccole. Questa curva strana ci dice sostanzialmente quanto importanti sono le disomogeneità in questa mappa su scale di molti gradi, come fossero queste scale che sto circolando io, o su scale piccole dell'ordine del grado o meno, okay? E si dimostra che c'è una scala preferenziale in questa mappa, una scala in cui la disomogeneità è particolarmente forte rispetto alle altre, che è la scala su cui questa funzione, questa funzione che si chiama spettro di potenza, è particolarmente intensa. Quindi c'è una scala particolare che è una scala fisica importante dell'epoca in cui c'è stata questa separazione fra la materia e la radiazione. Okay. È chiamata scala dell'orizzonte sonoro, lo dico solo a titolo informativo. E dopo vi accennerò come questa cosa ha una sua importanza anche nella distribuzione delle galassie, abbastanza sorprendentemente. Bene, ok, allora siamo ormai nella conclusione piena, parliamo di espansione, allora, perché Euclid sarà un telescopio spaziale che avrà lo scopo principale di capire perché l'espansione cosmica che osserviamo oggi appare in fase accelerata. Giusto per fare un ripasso delle cose che avevamo visto l'anno scorso, ma non c'è bisogno di ricordare le cose dell'anno scorso, ve lo dico qui. L'espansione dell'universo, è il fatto che le galassie apparentemente si allontanano l'una dalle altre, e che questo può essere interpretato come un'espansione globale dello spazio-tempo, è una cosa avvenuta solo nel 1929, da parte di Hubble, ma anche da parte di, diciamo, di un certo numero di altre persone con cui Hubble lavorava. Faccio notare che all'epoca il premio Nobel non veniva dato agli astrofisici, cioè nel premio Nobel per la fisica non entrava l'astrofisica. E Hubble fu uno di quelli che negli ultimi anni di vita, diciamo, si diede da fare per far sì che, come è oggi, l'astrofisica entrasse a pieno diritto tra i campi di ricerca per i quali viene assegnato il Nobel della fisica. Quindi lui l'avrebbe preso a quell'epoca se ci fosse stato, lui e magari anche qualcun altro. Cosa fece Hubble? Hubble si accorse che, usando misure fatte da lui ma anche dai suoi collaboratori come Slipher e Humason, che se metteva su un grafico la magnitudine apparente degli oggetti che osservava, assumendo che questi oggetti fossero più o meno tutti della stessa magnitudine intrinseca, okay? In realtà uso un altro sistema che vi dirò dopo, ma fate conto un qualcosa che indicasse sostanzialmente la distanza di questi oggetti, okay? Perché voi, se voi avete una lampadina di una certa luminosità, che è sempre quella, la vedete, ne mettete un tot in giro a diverse distanze, ne vedete una più brillante, una più debole, quelle più deboli, siccome sono tutte uguali intrinsecamente, quelle più deboli sono più lontane, no? Però in astronomia è lo stesso, nel senso che in astronomia cerchiamo di trovare degli oggetti che abbiano una luminosità intrinseca che noi riusciamo a conoscere e che magari sia sempre la stessa. A quel punto, osservando qual è la loro luminosità apparente, sappiamo dire a che distanza sono. Misurare distanze è uno dei grandi problemi dell'astronomia, per nulla banale. Ecco, lui usò un sistema che è basato sulla luminosità di certe stelle, di cui poi vi parlo, e per costruire questo grafico, in cui mise per ogni punto qui questa sua indicazione, indicatore di distanza. E qui questa cosa che ho scritto velocità, in realtà lui non mise la velocità, ma mise una misura che veniva dagli spettri di queste galassie. Cioè lui fece lo spettro di queste galassie e si accorse che le righe di questi spettri, anche qui l'anno scorso ci ho speso un po' di tempo su questa cosa, qui devo andare un po' veloce, le righe di questi spettri erano spostate verso la banda rossa. Erano spostate verso la banda rossa con un effetto che assomigliava all'effetto Doppler, cioè quello che quando passa un'ambulanza gli fa sentire il suono breve o acuto. Okay. Ecco, la stessa cosa succede alle onde, quelle sono onde sonore, la stessa cosa succede alle onde di luce. E quindi questa velocità è sostanzialmente la velocità che doveva avere quella galassia per poter produrre quello spostamento delle righe, quindi quello arrossamento o imbluimento delle righe, sempre arrossamento però, perché lui osservava solo arrossamenti. Quindi via via che guardava galassie più lontane, le galassie sembravano andarsene a velocità più grandi. Quindi questa è un po' appunto la scoperta dell'espansione. E si riferisce a galassie, diciamo, relativamente vicine, perché a quell'epoca non era facile misurare spettri di oggetti molto lontani. Vabbè, detto questo, galassie vicine, appunto, adesso questo grafico è un po' complicato, cerchiamo di capire la sostanza senza guardarlo troppo. E il problema è che se oggi osserviamo che l'universo si sta espandendo con una certa velocità, con le galassie di Hubble non possiamo dire cosa ha fatto nel passato. Cioè nel passato, siccome c'ha circa 14 miliardi di anni, lo sappiamo oggi, Hubble non lo sapeva, ma comunque esisteva un passato, in più comunque lui non poteva andare molto più lontano di questa zona, quindi lui osservava, se volete, questa, qui avete una, diciamo, devo dare qualche dettaglio su questo grafico, perdonatemi se magari è un po' troppo tecnico, magari per alcuni queste cose sono, me le chiedono, altri magari si arrabbiano se le mostro, quindi insomma, spero di accontentare qualcuno e magari non qualcun altro. Allora, qui cosa abbiamo? Abbiamo le dimensioni dell'universo. Voi potete immaginare che qui abbiamo, in funzione del tempo, questo è il tempo che passa, qui siamo oggi, okay? Oggi, fra 10 miliardi di anni, fra 20 miliardi di anni, fra 30 miliardi di anni, 10 miliardi di anni fa, 15 miliardi di anni fa, okay? In funzione di questo guardiamo, qui c'è scritto dimensioni relative dell'universo, guardiamo semplicemente la distanza fra due galassie che si stanno espandendo, nell'universo che si espande, ok? Ah, noi queste due galassie partono idealmente, quando non esistevano ancora ma erano semplicemente gas, partono da un tempo iniziale che sono nello stesso posto, cioè il Big Bang è che tutto sta nello stesso posto, e a un certo punto si formano, man mano si formano e poi cominciano a allontanarsi. Le curve che vedete sono puntini in cui noi segniamo per ogni tempo dove sono queste galassie, quanto lontane sono su questo asse. Quindi queste varie curve sono varie possibilità che dipendono da come è fatto l'universo, e dopo vi spiego meglio cosa vuol dire, che oggi ci darebbero la stessa velocità di espansione che vide Hubble. Però nel passato e nel futuro darebbero comportamenti molto diversi. In particolare, cosa può succedere? Questo, qui, guardate questa curva arancione, questo è un tipo di universo in cui le due galassie cominciano a allontanarsi, e qui la distanza aumenta, cominciano a allontanarsi, qui hanno la velocità che devono avere, arrivano a una distanza, una separazione massima, e a un certo punto cominciano a riavvicinarsi, perché questa cosa comincia a diminuire, fino a diventare zero di nuovo. Quindi questo qui è un universo in cui le due galassie fanno un po' e poi tornano indietro, quindi un universo, diciamo, oscillante, se volete. Questo succede se l'universo contiene la materia, ma in grandissima quantità, tale da chiudere l'espansione. Le altre curve corrispondono ad altre situazioni, in cui la materia è un po' meno, come in questo caso della curva verde, oppure contiene qualcos'altro, che adesso vi dirò meglio, che addirittura fa riaumentare la velocità di espansione. Cercando di dirvi una cosa complicata in poco tempo, il motivo è il seguente. Il motivo è che se vogliamo capire quale di queste curve è quella vera, ovviamente non possiamo andare a osservare nel futuro, però in astronomia siamo fortunati perché se guardiamo lontano vediamo nel passato. Quindi possiamo andare a cercare di fare le cose che fece Hubble 10 miliardi di anni fa. Okay? Quindi se riusciamo a fare quello che ha fatto Hubble 10 miliardi di anni fa, cioè misurare delle distanze di oggetti e il loro spostamento verso il rosso per galassie lontanissime, possiamo vedere qual è di queste curve quella che va meglio. Possiamo mettere un punto qui su questo grafico e vedere se sta sopra la curva rossa oppure sopra la curva arancione o sopra la curva verde. E questo è quello che è stato fatto negli anni 90 da due gruppi americani di cui adesso parliamo, usando un sistema un po' diverso di quello di Hubble, ma sostanzialmente la stessa cosa che fece Hubble. E invece di usare alcune stelle che Hubble usò per misurare distanze che si chiamano Cefeidi, che sono stelle variabili, usò una categoria nuova di indicatori di distanza che sono queste supernove di tipo 1A. Supernove sono una fase finale della vita delle stelle, e la cosa bella di questi oggetti è che sono ultraluminosi, sono luminosi quanto la galassia. Questa stella è una stella di questa galassia, esplosa, appunto, che è in fase esplosiva, e al massimo della sua esplosione ha una luminosità che è paragonabile a quella di una galassia brillante. Quello vuol dire che possiamo vederle fin dove vediamo le galassie, sostanzialmente. Tagliando la storia un po' corta, vi voglio far vedere come anche in questo caso il telescopio spaziale ha avuto un ruolo importante, perché questa è un'immagine presa da Terra di una regione di cielo in cui in questa galassia, queste sono due immagini prese in due epoche successive, a distanza di un mese, e in questa galassia si vede che qualcosa è cambiato, il modo in cui si fanno questi tipi di campagne, si fanno due immagini dallo stesso posto, dalla stessa zona a un mese di distanza, e poi si sottraggono le immagini. Si può fare questo con i rivelatori elettronici e rimane un eccesso. Quando uno poi osserva con il telescopio spaziale vede che c'è una stella, effettivamente, e questa è una supernova, molto lontana, qui siamo a redshift apparente dell'ordine di 1. E morale della favola, la cosa importante è che questi oggetti possono essere, diciamo, normalizzati, si dice, cioè c'è una regola con cui si riescono a mettere le loro curve di luce. Questa è la loro curva di luce. Cosa vuol dire curva di luce? Vuol dire la loro luminosità in funzione del tempo. Quando uno li scopre, comincia a osservarli tutte le notti, ogni notte segna un puntino in funzione dei giorni, vedete qui i giorni, segna un puntino sulla carta, questo oggetto diventa sempre più luminoso, se sei fortunato che l'hai beccato prima del massimo, arriva a un massimo e poi comincia a calare. Questo in realtà è quello che si osserva, ma un intelligentissimo mio collega che si chiama Mark Phillips scoprì negli anni 90 che la lunghezza, la durata di queste curve e il loro massimo erano legate da una relazione diretta, per cui una volta nota questa relazione potevano essere ricalibrate, rinormalizzate e messe tutte su una sopra l'altra. Quindi trasformando ogni supernova scoperta in un indicatore di distanza, proprio in una candela standard di cui potevamo sapere che luminosità aveva. Saputo quale fosse la luminosità intrinseca, abbiamo il modo di misurare la distanza e quindi rifare un diagramma come quello di Hubble, okay? Solo che va va molto più in profondità e va a vedere proprio dove quelle curve si separano. E questa è stata la misura che ha prodotto nel 2011 il premio Nobel per la fisica per questi signori, che sono i rappresentanti, se volete, i più coinvolti artefici del risultato di due team molto grossi, di una trentina di persone, che appunto che hanno scoperto che la curva che funziona meglio di quelle lì, torniamo un attimo indietro, è in realtà questa, quella rossa. Quindi l'universo oggi sta accelerando, quindi da un certo punto in avanti qualcosa ha cominciato, mentre se ci fosse solo la materia, come sapete bene, la materia attira, così come questa casca, no? La materia tende a... Quindi se l'universo ha solo materia, immaginate che l'espansione è un calcio iniziale, no? La materia tende a frenare, se è poca non ce la fa, l'universo si espande per sempre, ma in ogni caso rallenta piano piano ma non si ferma. Se è tanta, frena, si ferma e torna indietro, sarebbe la curva arancione. Invece quello che succede è che a un certo punto smette di frenare e addirittura riaccelera. E per fare questo bisogna che nell'universo ci sia un'altra sostanza che non è materia normale e che è quella che chiamiamo energia oscura, che potenzialmente potrebbe essere una proprietà stessa dello spazio-tempo, non è molto chiaro, ma... Ecco, allora per cercare di capire questo è nato Euclid insieme ad altri progetti che sono già in corso, ma questo è il progetto, se volete, un po' maggiore, che è un satellite che mette insieme un po' delle cose che vi ho accennato durante la chiacchierata, ma in particolare una, che adesso più che adesso andremo. Come telescopio è molto semplice, è molto piccolo, è un telescopio di 1,2 m, è un piccolo telescopio, che può fare immagini nella banda visibile e nella banda infrarossa, e in più ha anche uno spettrografo infrarosso, fa spettri di tantissime galassie in un colpo solo, e questi spettri poi vi mostrano per che cosa vengono usati. Verrà lanciato nel 2020, probabilmente nel 2019, è già troppo ottimistico, ed è la prossima missione medio grande dell'Agenzia Spaziale Europea, con un grosso contributo da parte dell'Italia, che è stata uno dei due paesi fondatori, nel senso che questo è nato da una fusione di due progetti, inizialmente l'imaging, cioè la parte di immagini e la parte di spettroscopia erano separate, e la parte di spettroscopia è quella che noi abbiamo proposto nel 2007 e che poi l'Agenzia Spaziale ci ha chiesto di conglobare insieme con l'altro per fare un unico satellite per la cosmologia. L'obiettivo è di costruire una mappa della materia oscura e luminosa su tutto il cielo, sostanzialmente, fuori dalla galassia, fuori dal piano della galassia, ad una profondità, diciamo, paragonabile a quando l'universo aveva un miliardo di anni o due. Quindi significa ricostruire la distribuzione di circa 50 milioni di galassie, misurando proprio la distanza di ciascuna, e ricostruire la distribuzione della materia oscura. Adesso vedremo come si fa a fare la distribuzione della materia oscura. La distribuzione della materia oscura si fa utilizzando un fenomeno che si chiama lente gravitazionale, okay? O lensing gravitazionale, ormai con un inglesismo per indicare il fenomeno. E questo è un fenomeno un po' nuovo, nel senso che è nuovo fino a un certo punto, ma è un fenomeno comunque previsto dalla teoria della relatività di Einstein, quella, diciamo, la relatività generale, quella che descrive la gravità. Una delle cose nuove rispetto alla teoria di Newton, no? La teoria di Einstein è semplicemente una generalizzazione della teoria di Newton della gravità, è il fatto che anche la luce è soggetta all'effetto di gravità, e anche la luce è deviata dalla presenza di una massa. Ecco, questo si manifesta nell'universo con questo fenomeno, cioè con il fatto che le immagini di oggetti lontani, prima di arrivare a noi, possono essere deformate da un qualcosa che sta in mezzo, adesso vedremo come. E per farlo vi faccio vedere i risultati di un lavoro fatto tanto, sempre per rimanere nell'ambito di quel che si fa dallo spazio. Torniamo un attimo a parlare di Hubble, cioè del telescopio spaziale, e vi faccio vedere una delle grandi survey fatte da Hubble, che ha un campo piccolo, e quindi per coprire un grado quadrato ci mette un sacco di tempo. Tanto che vi faccio vedere, questo è l'Hubble Deep Field, quello che vi ho fatto vedere a un certo punto, dove vi ricordate quella forma strana. Ecco, questa è la Luna, giusto per darvi le proporzioni, un ventesimo di grado. E quello che invece con questo oggetto che si chiamava Cosmos, che facevamo un po' di anni fa, vengono usate 590 orbite del telescopio spaziale, di circa 50 minuti ciascuna, coprendo questo campo che vedete qui. Qui avete sempre l'Hubble Deep Field, e vedete la differenza. Questi sono circa 2 gradi quadrati, e questo è un ventesimo di grado quadrato. Ovviamente è meno profondo, molto meno profondo dell'Hubble Deep Field. È stato usato molto più tempo per fare l'Hubble Deep Field che per fare questo campo. Se qui siete andati profondissimi, quindi guardate un'area grande. Ve la faccio vedere perché poi in quest'area si scoprono delle cose molto interessanti, vi faccio vedere. Queste sono una mia vecchia presentazione in cui si vedeva, come vedete, questa è stata fatta intorno nel 2003, vedete, tra il 2003 e il 2004, e questo è come il telescopio ha costruito questo mosaico di immagini, ecco, per coprire quest'area.
Cos'è infrarosso?
Questo è una banda visibile vicino infrarosso, è la banda, la cosiddetta banda lì, che è intorno a tra 7.000 e 10.000 Hz. Ecco, in queste immagini ci sono diversi di questi oggetti, di questi cose. Quello che vedete qui è un effetto di lente gravitazionale. Questa galassia, con il suo campo gravitazionale, sta deformando l'immagine di una galassia che sta dietro. Questa che vedete non è un'immagine reale di una galassia, ma è il risultato della deformazione prodotta dal campo gravitazionale di questo oggetto sull'immagine originaria. Un po' lo stesso effetto di quando, se vi ricordate, gli occhiali da miope che si usavano una volta erano molto spessi, adesso si riescono a fare lenti molto più sottili. Ma ricordate qualche compagno di scuola che aveva questi occhiali spessi e che facevano i cerchietti intorno agli occhi? Anche i cerchietti sono esattamente queste cose qua. I cerchietti ovviamente non esistevano, lui non aveva dei cerchietti sulla faccia. Ecco, l'universo non ha questi cerchietti. Le galassie sono fatte diversamente, ma la lente che sta in mezzo ce li fa vedere così. E torna un'immagine che abbiamo mostrato prima, magari qualcuno si era accorto che c'era qualcosa di strano. Cioè, qui ci sono delle cose molto strane. Tutte queste cose, vi accorgete che ci sono delle cose sostanzialmente circolari, guardate qui quante ce ne sono. Tutte queste immagini allungate tangenzialmente rispetto al centro della concentrazione di galassie sono tutte immagini deformate dall'effetto di lente gravitazionale. E quindi voi capite che come sono distorte queste immagini, se voi riuscite a costruire una teoria che descrive come funziona il lensing gravitazionale, vi sta dicendo come è messa la massa lì, perché per produrre tutte le immagini che vedete bisogna che le masse siano messe in un certo modo, per cui concentrate ad esempio attorno a queste galassie, e quindi vengono costruiti dei modelli che riproducono esattamente quello che vedete, ricostruendo la distribuzione di massa. Questo si può fare su tutta l'area come quella che vi ho fatto prima, ma si può fare anche sul cielo. Quindi dipende dal schematico, e quindi Euclid la prima cosa che farà sarà proprio quella di fare su 15.000 gradi quadrati di cielo la stessa cosa che vi ho fatto vedere prima su 2 gradi col telescopio spaziale, quindi una mappatura in immagini, quindi un atlante fotografico, se volete, elettronico, allo scopo di misurare queste distorsioni su tutto il cielo e ricostruire la distribuzione della materia che ci sta in mezzo, quindi è tutta la materia poi, non solo quella visibile, quindi qui viene dentro il problema della materia oscura, eccetera, eccetera. Quindi qui, diciamo, schematicamente, come voi guardate, voi siete qua che guardate, diciamo dove sono io, e l'oggetto vero è qui, e la sua luce è esagerato l'effetto, viaggiando viene deviata un sacco di volte da tutte queste masse che ci sono lungo il cammino, e la sua forma arriva distorta, prima era circolare, arriva leggermente allungata, a seconda di quello che ha trovato in mezzo. Ecco, questo è possibile con questa tecnica ricostruire con una certa grossolanità la distribuzione della materia che sta in mezzo, cioè se uno ha sufficienti galassie nel suo campione. E qui un esempio per cui, se avete poi un modo di avere un'informazione sulla distanza delle galassie che stanno in mezzo, potete fare una tomografia della materia lungo la strada fatta dalla luce. È una tecnica molto molto difficile, è un po' spinta al limite anche, però con osservazioni così estensive, così grandi, con così tanti dati, si punta a riuscire a sfruttarlo al meglio. Contemporaneamente Euclid fa anche una cosa un pochino più convenzionale, userà la legge di Hubble, cioè il fatto che voi potete fare uno spettro, questo vi dà uno spostamento verso il rosso delle galassie, dello spettro delle galassie, e da quello voi ricavate la distanza, ok? Per misurare la distanza di 50 milioni, 60 milioni di galassie. Questo è un esempio di uno di questi tipi di lavori molto più vicino. Qui siamo, questo è quello che si chiama redshift, cioè spostamento verso il rosso che arriva a punto 2, per darvi un'idea Euclid arriverà a 2, ok? E qui ci avete 250.000 galassie e Euclid ne avrà 60 milioni, perché queste un po' sono due fette di cielo, noi siamo nel centro, ok? Mi fate conto qui che sono state prese due zone di cielo opposte, sono state misurate le distanze di tutte queste galassie facendo lo spettro di ognuna con degli strumenti che fanno molti spettri alla volta. Euclid avrà uno strumento di questo tipo a bordo, e quindi ogni puntino giallo che vedete è la posizione di una galassia, come se voi la prendeste dal cielo e la disegnaste invece su un piano con voi al centro. Quindi noi siamo qui e guardiamo l'universo di qua o l'universo di qua, e quindi qui avete un'idea della distribuzione a grande scala. Vedete questa distribuzione un po' che ricorda quella di una spugna tagliata o qualcosa del genere. Ecco, questo è l'altro canale di Euclid, cioè Euclid contemporaneamente, mentre osserverà con un canale, farà la fotografia, diciamo, di quella zona di cielo, l'altro canale farà gli spettri di un gran numero, di qualche migliaio di galassie nella stessa zona. Quindi questa mappa di materia oscura che verrà costruita sarà sovrapposta alla mappa delle galassie luminose che invece verranno misurate così. Questa è un po' la potenza dello strumento, perché questi sono due metodi completamente diversi che vanno poi a misurare cose simili in due modi indipendenti. Quindi se uno dei due metodi ha dei difetti, quelli che noi chiamiamo effetti sistematici, cosa che è sempre possibile, perché quando le misure che si otterranno avranno degli errori estremamente piccoli, perché abbiamo tantissime misure, tantissimi dati, se uno ottiene degli errori molto piccoli ma ha uno strumento che è starato, ok, arriva a una misura che non è giusta. Quello che chiamiamo errori sistematici sono proprio quelli che dovuti a uno strumento, in questo caso lo strumento sono le nostre tecniche di misura starato. Allora, avendo due metodi complementari, diciamo sperabilmente ortogonali, diciamo, come diciamo un po' noi, aggiunge garanzia che gli effetti sistematici possono essere controllati. Siamo ormai alla fine, eh? Qui siamo, un'ora è un po' troppo forse. Ultima cosa che volevo dire, che cosa ricaviamo da queste mappe di galassie? Non solo un sacco di misure statistiche, ma da queste misure statistiche tiriamo fuori anche una cosa importante che ci permette di fare un lavoro tipo quello delle supernove. Vi avevo detto prima che nel fondo cosmico delle microonde c'è una scala privilegiata, c'è una scala intorno a un grado, diciamo un grado circa, in cui le fluttuazioni sono particolarmente forti. Beh, questa scala si riflette un po' anche nelle galassie, nel senso che vi ho detto che è da questo mare di fluttuazioni che si sono originate le galassie che vediamo oggi. Ecco, in maniera molto molto lieve questa scala preferenziale si osserva anche nella distribuzione delle galassie, e questo si vede in queste piccole oscillazioni, queste piccole ondine che si vedono in questa funzione, che è un po' l'equivalente di questa, adesso non entro nei particolari. La cosa importante è che se noi prendiamo un insieme di galassie ad una certa distanza e misuriamo questo tipo di misura statistica, abbiamo una misura di questa scala. Cioè, ci dice a quell'epoca lì la scala valeva tot, e in sostanza è come se avessimo un righello, perché noi sappiamo questa scala intrinsecamente cosa deve essere, lo sappiamo perché la possiamo calcolare qui, da queste mappe qui. Queste, diciamo, vi ho detto che guardiamo cosa succede 400.000 anni dopo il Big Bang, e quindi qui misuriamo qual è la misura intrinseca di questa scala, sappiamo quanto è questo righello lo possiamo vedere nelle galassie a diverse distanze e misurare sotto che angolo lo vediamo. A seconda di la relazione che troviamo fra l'angolo, la dimensione angolare e la dimensione vera che noi conosciamo, questo è un modo per mappare l'espansione dell'universo allo stesso modo che abbiamo fatto con le supernove. Quindi da qui si tira fuori un altro modo per vedere questa accelerazione dell'universo in maniera più dettagliata. Ve l'ho detto un po' velocemente perché ci sono troppe cose nel seminario di oggi, ma questa è per dire una delle cose che verranno fatte. ecco, questo che vi ho appena detto, no? E quindi guardare, diciamo, come si espande, questa è una simulazione, come si espande questo cubo andando indietro nel tempo o arrivando fino a noi. Allo stesso tempo potremmo vedere come la struttura dentro il cubo si è evoluta. Questa è un'altra immagine, se volete, molto artist impression, questa è fatta dal gruppo di WMAP. Guardando, noi siamo qui, guardando indietro nel tempo, qui c'è Big Bang, questa, vedete il rapporto di tempo come è diverso, qui siamo 400.000 anni dopo il Big Bang, dove si forma la reazione di fondo, vedete che hanno usato la mappa colorata di WMAP per farlo capire. Andando avanti nel tempo, a un certo punto la materia comincia a condensarsi, la materia visibile si accende, si formano le prime galassie, quindi Euclid andrà a osservare sostanzialmente questo range qui, quindi a riempire l'intervallo di tempo tra le misure attuali che stanno qui e quelle del microwaveground fatte da WMAP e adesso da Planck che guardano, diciamo, a 400.000 anni dopo il Big Bang. Direi che ho finito, diciamo, questa l'ho messa solo, sì, l'ho messa come slide finale, però ecco, Euclid è molto lontano da venire, chissà se sarà fatto così. Questa è una prima impressione artistica dalle industrie che stanno studiando il prototipo, ma comunque insomma ci saranno parecchie cose da fare anche nel frattempo, senza aspettare Euclid. Grazie, spero che non sia troppo lungo.
Grazie.
Ah sì, questo qui. Sono dark perché sostanzialmente l'universo è pieno di idrogeno dentro, quindi qualsiasi cosa che si accenda in quell'epoca, la sua radiazione viene assorbita molto, non fa in tempo ad arrivare a noi. È immersa ancora in questa, per si parla di un'epoca della reionizzazione, cioè perché l'universo diventi di nuovo trasparente bisogna che qualcosa faccia ionizzare l'idrogeno, quindi faccia sì che non possa più assorbire una radiazione che viene emessa da un oggetto che sta fra noi e questo si pensa che sia prodotto dalle prime stelle, dai primi nuclei attivi delle prime galassie che sviluppano molta radiazione ultravioletta e questa praticamente riempie di bolle l'universo e trasforma, per cui l'idrogeno diventa, c'è ancora idrogeno neutro nell'universo, ma non è dappertutto come invece era qui, diciamo che quando l'universo esce dalla fase si separa dalla radiazione, lì è, diciamo, sostanzialmente tutto neutro.
La materia oscura ha delle stesse leggi della gravità, e quelli non lo sapete, state pensando
di gravità. Beh, diciamo che quella è l'assunzione che la materia oscura, siccome l'evidenza di materia oscura viene dalla gravità, cioè viene dal fatto che vediamo le galassie che ruotano troppo veloci, il fatto che le galassie dentro gli ammassi vanno troppo veloci rispetto a quello che si vede come quantità di luce. Sì, dovremmo andare più piano, cioè, quindi c'è qualcosa in più oltre a quella luminosa. Quindi si pensa che la luce della gravità sia materia che agisce come la materia normale, però non interagisce, per esempio, elettromagneticamente. Magari interagisce con le forze deboli o cose del genere, ma non.
Quindi, vedendo la legge gravitazionale, riesce a vedere quanto c'è.
Esatto, bravo. Infatti, questo è l'importante del metodo di legge gravitazionale, proprio che tu vedi l'effetto di tutta la materia, non ti importa se sia nera, oscura, visibile o cosa, perché qualsiasi cosa che produca gravità, siccome sappiamo che la materia oscura funzionerà perché è il modo in cui la vediamo.
Quindi vedi quella che vedi, quella che non vedi, la differenza.
Esatto, sì. Il rapporto fra la luminosa e quella oscura ti dà una serie di informazioni importanti.
Sì, volevo proprio chiedere anche se l'esperimento si concepiva per cercare di capire la materia oscura o l'energia oscura.
Allora, diciamo che entrando un po' più in dettaglio, quello che Euclid vuol fare in particolare è misurare questa cosa come siete abituati per le supernove, cioè misurare la storia di espansione dell'universo, come ha fatto Hubble, ma molto più in dettaglio, andando indietro nel tempo, e andare a vedere se questo modello attuale che ha dentro una cosa che si chiama costante cosmologica, cioè questa energia oscura, che in realtà non chiamiamo energia oscura, in realtà nel modello attuale è in una forma estremamente semplice, è in una forma costante. Cioè, tutti i dati adesso puntano a una cosa che è molto semplice, questa costante cosmologica, che in realtà è una costante che Einstein già mise nelle sue equazioni, e poi si pentì perché dice che quando è scoperta l'espansione dell'universo, diceva non serve. Però è una costante che matematicamente ci sta benissimo, cioè è la, diciamo, quando ci sono, diciamo, c'è un integrale, quindi è definito a meno di una costante. Però questa costante è un po' strana, ha un valore strano. Con la fisica delle particelle ha grossi problemi perché si comporta come se fosse l'energia del vuoto. L'energia se il vuoto ha una sua energia, in effetti si sa che il vuoto ha un'energia dal punto di vista quantistico, cioè ogni punto per la meccanica quantistica non può avere energia zero, possiamo solo dire che l'energia è zero per un certo tempo, okay? Però se abbiamo un tempo sufficientemente piccolo l'energia non può essere zero. Questo è come se in ogni punto dell'universo, dello spazio, si formassero e si ricombinassero particelle continuamente. Ecco, se uno calcola quant'è il contenuto di energia di questa energia del vuoto, che avrebbe un comportamento come quello della costante cosmologica, trova che il comportamento è quello, però la densità di energia dovrebbe essere spaventosamente grande. Per cui già prima che si scoprisse l'accelerazione, i lavori dei fisici erano sostanzialmente del tipo: ci aspetteremo una costante cosmologica con questo valore, ma siccome non si osserva vuol dire che è zero. Invece si osserva, è un valore piccolissimo, paragonabile con la densità di materia. Questa è l'altra cosa che, che fa un po' strano, che la densità di energia di costante cosmologica è circa 3 volte quella di materia. Sommate insieme fanno questa densità critica, perché l'universo ha esattamente la densità critica. Proprio quello che ci vuole per fare la geometria piatta. Questa è un'altra cosa, un'altra implicazione. Anche qui ci sono dei motivi per cui forse questa geometria è imposta da cose successe qui, quella che si chiama inflazione, e questo sembra che provochi, faccia in modo obblighi che la geometria debba essere.
Ma per rimanere nel campo più sperimentale, per dare un riscontro alle grosse teorie matematiche che ci sono dietro, è concepibile qualche tipo di esperimento?
Bravo, infatti io non ho finito quello che stavo dicendo, infatti mi perdo sempre per strada. Infatti un modo per, quindi il fatto che queste, la gente risolve questa, dice vabbè, se sono così simili a una densità di materia e di costante cosmologica o di energia oscura, chiamiamola, forse vuol dire che sono legate, e quindi se noi andiamo a vedere come erano nel passato tutte e due in maniera dettagliata, forse magari scopriamo che la costante cosmologica non è costante, ma nel passato magari era più grande o più piccola. E questa è una delle cose che è utile andare a vedere, cioè, io ho molta paura che troviamo una costante cosmologica con precisione 0,003 e non capiamo esattamente però in realtà poi questi progetti qui, la cosa bella è che producono, cioè magari danno una risposta banale a quella che era la domanda da cui sono partiti, ma nel frattempo i dati che vengono prodotti producono delle cose completamente nuove. Questo per esempio, quando vi ho detto che ho parlato di questi di questa scala preferenziale che c'è nella distribuzione delle galassie, nessuno si aspettava di vederla fino a 2005. Non si pensava che questi fenomeni che accadono, diciamo, prima che la materia si separi dalla radiazione, avessero poi un impatto anche sulla distribuzione delle galassie. Nel 2005 hanno trovato da due di queste grandi survey di galassie, queste grandi mappe, si sono accorti che c'era una scala preferenziale, che a una certa separazione c'erano più galassie di quelle che si aspettava, e questo è anche questo un relitto, un residuo di questa scala preferenziale che c'era nell'universo primordiale. Questa, se uno va a leggersi le proposte di questi progetti quando sono stati iniziati, non era neanche menzionata, nessuno se lo aspettava. Quindi, diciamo, se vogliamo possiamo sempre pensare che il potenziale di scoperta di questi progetti così ampi e che producono così tanti dati, non con un obiettivo molto, cioè hanno un obiettivo grande, ma il set di dati che producono servirà a miliardi di cose, anche per esempio per l'evoluzione delle galassie, non ho menzionato niente, ma c'è tutta una parte di studio dell'evoluzione delle galassie che che verrà rivoluzionata da Fieo, perché avremo 60 milioni di galassie di cui si sa la distanza, di cui si sa la luminosità, si potrà fare tutto. Quindi anche gente da cui non interessa l'aspetto, il freddo aspetto cosmologico, come lo chiamo io, ma che interessa di più la ciccia delle galassie, cioè le stelle che formano, quando hanno cominciato a fare stelle, perché sono rosse, perché sono blu, anche su quelle sante lì ci sarà da divertirsi, qualcuno, io, nel senso che io sono in pensione, finisci di lavorare. Per questo non voglio lavorarci troppo, forse. Mia parte lo fa.
Non mi avevano detto, cioè non era ancora. Sì, certo.
Sì, sì. Sì,
2005,
insomma, sì, l'ha già fatto scoperto.
Sì, piano piano, però.
Magari abbiamo un professore un po' antico.
L'accelerazione costante
e variabile. Brava, infatti questa è la cosa che dipende appunto se la corrente cosmologica è una costante oppure è un campo, diciamo, di questi campi della fisica delle particelle. Non chiedetemi se ha qualcosa a che fare con il campo di X, perché non lo so. Nel senso che non ho ancora capito, ma sì. Qualcuno dice di sì.
Qual è il motivo per cui un kit dovrà lavorare? Ottima domanda.
Il motivo, allora, ci sono due motivi. Nella parte spettroscopica si fanno gli spettri dell'infrarosso perché uno perché si vuole andare a utilizzare delle righe spettrali che se le galassie fossero qui vedremmo nel visibile. Siccome sono molto lontane, spostate fortemente verso il rosso, delle righe molto facili con cui misureremo il resci, in particolare la riga alfa dell'idrogeno, sono nella fine dell'infrarosso, questo è un motivo. È il motivo principale, sostanzialmente. Il motivo principale. E sto pensando se c'è qualcos'altro da dire. Giusto, è la spettroscopia. Invece nella parte di immagini fa delle immagini infrarosse perché quelle servono a una cosa che non vi ho detto. Cioè la parte, diciamo, legata al lensing gravitazionale, lente gravitazionale, ha bisogno di ricostruire la distribuzione in profondità delle galassie che fanno l'effetto di lente. Quindi uno vede un'immagine e dice che le galassie che stanno in mezzo, scusa, vedo una cavolata, ha bisogno di ricostruire la posizione della sorgente, okay? Cioè, la galassia. Ecco, per fare questo gli basta conoscere la posizione in maniera abbastanza approssimativa, non ha bisogno di avere uno spettro, come facciamo con l'altro canale. Il canale di lente non farà lo spettro di tutte le galassie che servono per il canale di lente gravitazionale. Noi facciamo 60 milioni di anni, ne servono 600 milioni o 6 miliardi, insomma. Però possono fare una misura approssimata di distanza usando quello che si chiamano resci fotometrici. I resci fotometrici sono basati non su fare uno spettro e vedere quanto è spostato, ma nel fare un certo numero di immagini in diverse parti disegnate, la cosa più importante.
Quindi 15 di calore, insomma.
Sì, in sostanza sì, quello che sempre per misurare il resci con lo spettro uno dice ok, ho trovato una riga, misura che questa onda è, e supponiamo che lo spettro originariamente dovesse essere qua, ok? E quindi questa differenza mi dice qual è la propria resci. E qui invece faccio, non posso fare uno spettro, faccio tante immagini della stessa zona con diversi filtri e quindi misuro in pratica a diverse lunghezze d'onda una certa misura di magnitudine fatta in un certo numero di bande e io dopo la prendo dei modelli di galassia e li sposto avanti e indietro, quindi sostanzialmente con dei codici e trovo qual è il miglior redshift e il miglior spettro di galassia che funziona se si hanno un sufficiente numero di bande. Allora, per i redshift che si vogliono, per le distanze che si vuole andare, è importante che ci siano punti della banda infrarossa. E quindi io qui fa tre bande infrarosse, che sono J, J, Y, H, e a questi vengono aggiunti poi da terra altre 5 bande del visibile. Quindi alla fine con 8 bande si fa un'ottima risposta. Quindi la parte di lens di gravitazionale in realtà non è autosufficiente, ha bisogno di una, di roba da terra, che però per il 2020 ti si aspetta che comunque ci sarà, è in fase anche di, ovviamente, di programmazione, quindi un telescopio o un telescopio da terra che fanno fotometria di queste bande visibili.